Grazie, ringrazio la collega Campanini per l'organizzazione di questa giornata che mi sembra molto ricca, stimolante e utile nel suo insieme anche direttamente per me. Il titolo della mia relazione è un po' misterioso. Si deve alla sollecitazione di Teresa Bertotti, che ringrazio per l'occasione, sollecitazione a riprendere da un intervento che avevo svolto sulla responsabilità pubblica del sociologo, della sociologia, che è il mio mestiere. Dicevo di riprenderlo con riferimento al lavoro sociale, con riferimento al servizio sociale, ed è il tema del potere di nominare, che si esercita nella costruzione della conoscenza pubblica. È un tema apparentemente misterioso, ma come vedrete è strettamente connesso alla tematica dell'informazione sviluppata dagli studenti del terzo anno che ci hanno appena presentato il risultato del loro lavoro, diciamo con una spintarella in più, se possiamo dire così. Mentre loro parlano giustamente di informazione, di circolazione dell'informazione, di messa a disposizione dell'informazione, eccetera, eccetera. Io invece qui parlerò piuttosto di costruzione dell'informazione, o più in generale di costruzione dei dati di conoscenza su cui si basano le scelte pubbliche. Questo è il tema. Chi ha voce in capitolo, chi ha il potere di nominare problemi, bisogni, situazioni, chi ha il potere di conferire un nome a persone e cose, questo è il punto, e il punto è come e perché questo interrogativo è rilevante e pertinente per il lavoro sociale, per il servizio sociale. Il potere di nominare è una questione che ha una lunga storia, che risale, comincia con Hobbes, per intenderci, il naming, lui parlava di naming, per l'appunto il potere di nominare, ha una lunga storia che attraversa e si intreccia con lo sviluppo dell'architettura istituzionale, dello Stato di diritto moderno, fino ai processi lunghi e tesi di costruzione della democrazia, che appunto anche e soprattutto allargamento alla pluralità delle voci nel determinare ciò che è rilevante conoscere e che accompagna questa, diciamo così, questa democratizzazione del potere di nominare, che accompagna la costruzione pratica dei diritti su cui si è costruito il welfare state. Pensate per esempio a quanto importante sia stato la pluralità delle voci che hanno definito in che cosa consista il lavoro, il lavorare e il lavoratore, che si è poi andato fissando nello statuto dei lavoratori. Pensate a quanto importanti siano state le ridefinizioni dei bisogni in termini di diritti che hanno accompagnato la costruzione del welfare state, eccetera, eccetera. Diciamo che per lungo tempo la costruzione della conoscenza pubblica si è appoggiata alla centralità del vocabolario del diritto, la centralità del diritto come vocabolario, come linguaggio per fissare i nomi delle persone e delle cose, per definire persone e cose. Oggi il problema del potere di nominare torna ad essere cruciale e molto problematico. Nel momento in cui il vocabolario del diritto si è andato indebolendo, in particolare nelle questioni del welfare, ma forse anche più in generale, mentre viceversa è andato crescendo, diciamo così, un processo di tecnologizzazione, di scientificizzazione. Scienza e tecnologia sono diventate centrali nel fissare, nel conferire, diciamo così, oggettività ai dati, alle informazioni, alle conoscenze pertinenti per le scelte pubbliche. Quelle basi di informazione e di conoscenza su cui si costruiscono le politiche pubbliche. Direi che potremmo essere senz'altro tutti d'accordo sul fatto che buone politiche richiedono, implicano buone basi di conoscenza. Non si può che essere d'accordo con questa affermazione. D'altro canto però ci dobbiamo domandare che cos'è una buona conoscenza? In che cosa una conoscenza è buona? Chi? Come? Come vengono costruite le basi informative, le basi dati su cui si fissano gli elementi di realtà, si definiscono i dati di realtà alla cui base poi vengono prese scelte pubbliche, alla cui base sta l'azione pubblica. Come avviene la costruzione di questa conoscenza? Chi partecipa alla costruzione di questa conoscenza? Questa è la questione, ed è una questione che credo interroghi centralmente il lavoro sociale. Lo interroga nel momento in cui noi assistiamo ad un profondo processo di trasformazione nelle forme del governo, del governare la cosa pubblica, a partire da uno spostamento degli elementi di base su cui le scelte pubbliche vengono prese, dalla certezza costruita dal diritto, la certezza delle norme, quindi le basi giuridiche che fissano i dati di realtà rilevanti su cui prendere le scelte pubbliche, da questa certezza normativa alla certezza dei dati scientifici, alla pretesa di oggettività che questi dati assumono e che tendono nella loro dichiarazione di oggettività a sostituire il valore delle scelte di valore che stanno invece nelle norme, nelle basi normative, che sono palesemente, patentemente assunte attraverso processi decisionali di selezione e di scelta di valori a cui affidare diciamo la legittimazione e la giustificazione dell'azione pubblica. Questo spostamento di peso, sempre meno il vocabolario delle norme e sempre più il vocabolario delle certezze scientifiche, dell'oggettività scientifica a giustificazione dell'azione pubblica, ha tutta una serie di aspetti e di risvolti molto più generali che in ogni caso mettono in evidenza tendenze alla tecnologizzazione delle scelte, alla valorizzazione degli elementi della quantità e della quantificazione in rapporto per differenza alle qualificazioni delle situazioni, dei problemi, delle persone, eccetera. E la tendenza alla standardizzazione. Io qui, per chi ha ascoltato la relazione di Bonicchi stamattina, apro un interrogativo sulla esigenza di standardizzazione, ma soprattutto mi domando come devono avvenire i processi di standardizzazione. Chi chiude e fissa i dati di realtà e i relativi interventi su quella realtà come un elemento certo e dato per scontato? Queste tendenze hanno risvolti problematici precisamente per la democrazia, precisamente per quelle istanze che il lavoro sociale porta centralmente che riguardano l'impegno sociale e politico a riconoscere la rilevanza che la pluralità delle voci che si esprimono nella vita sociale abbia accoglienza e entri a far parte della costruzione dell'agenda politica. Si parla di tecnocrazia a questo riguardo, si parla cioè del rischio di una messa a repentaglio della democrazia a favore di forme decisionali decisioniste a base tecnocratica. Se ne parla con riferimento all'Europa, il cui deficit di democrazia è conclamato e che, come dire, ci riguarda come cittadini ovviamente, ma credo che ci riguardi proprio con riferimento allo spazio di azione e al senso strategico di azione del servizio sociale. Ecco, queste trasformazioni ci interrogano rispetto al futuro del servizio sociale. Sto pensando in particolare al terreno del sanitario, delle trasformazioni dei sistemi sanitari e qui richiamo invece uno dei temi affrontati da un altro dei gruppi di secondo anno degli studenti. La questione del diritto alla salute, quindi il confine, diciamo, tra il lavoro sociale e il terreno del sanitario, che è un confine problematico e che nelle trasformazioni in corso dei sistemi sanitari e della medicina mette a rischio lo spazio e la possibilità di rilevanza, cioè, diciamo, il servizio sociale, il lavoro sociale rischia di perdere terreno rispetto alla spinta poderosa che i sistemi sanitari hanno imboccato verso la costruzione di un apparato tecnologico e scientifico molto raffinato e anche molto efficiente per certi aspetti, che si registra già diciamo, nel dato di fondo dello spostamento della missione medico-sanitaria dal piano clinico del rapporto col paziente e dell'interazione col paziente al piano della costruzione di dati di carattere statistico nei quali inquadrare il caso singolo, in una logica che assomiglia un po' a quella criminologica del profiling, il profiling del singolo che viene inquadrato dentro un sistema di conoscenze standardizzato. Il medico non guarda più il paziente, guarda lo schermo del computer, non so se ci avete fatto caso. Ecco, dentro questa trasformazione diventano decisivi i protocolli e le linee guida, la costruzione di protocolli e di linee guida. Ma chi costruisce questi protocolli? E come vengono costruiti? Quale genere di conoscenze e di informazioni contengono? I protocolli hanno le caratteristiche appunto di questa sorta di chiusura della conoscenza in una scatola nera che si presenta precostituita e preformata. Il protocollo dalla chiave e dalla certezza dell'efficienza dell'intervento. È al protocollo che è affidata la scelta sul che fare rispetto al singolo paziente. Queste trasformazioni mettono a rischio lo spazio di azione del lavoro sociale, perché da una parte tendono a marginalizzare, a ridurre il lavoro sociale a complemento della cornice biomedica dei sistemi sanitari, con una sistematica svalutazione delle competenze fondate sul sapere dell'esperienza. Sul sapere dell'esperienza di ciò che accade realmente nella vita delle persone. Dall'altro il lavoro sociale subisce l'influenza di questo principio performativo della prestazione, della logica della prestazione, per cui le scelte, le azioni degli assistenti sociali vengono spinte a corrispondere semplicemente all'erogazione di una prestazione standardizzata e prepackaged, impacchettata, come dire, chiusa e già preformata. E poi, naturalmente, alla fin fine, nel lavoro sociale, nel servizio sociale, vanno a finire tutti gli scarti e i fallimenti sistematici di questo, della medicina del successo. Tutto ciò che non rientra, tutto ciò che anzi corrisponde agli effetti collaterali dell'intervento della medicina di successo. Tutto questo tende ad essere scaricato sul servizio sociale in una condizione nella quale peraltro c'è viceversa complementarmente un disinvestimento sistematico sul lavoro sociale o sulla dimensione sociale dei bisogni e della sofferenza. Un disinvestimento che appunto i dati che dava Bonetti stamattina rispetto alla Lombardia sono, diciamo, sono palesi, eh? Ma qui non si tratta di come dire, di contrastare il lavoro sociale con il lavoro sanitario. Il problema è quale lavoro sanitario, il problema è se e come il futuro del servizio sociale sia come dire, legato alle trasformazioni dei sistemi sanitari che, oltre alla tendenza che dicevo, ne esprimono anche un'altra. Basta pensare alla definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, quando la definizione di salute, come benessere complessivo della persona, che travalica assolutamente la definizione ristretta legata ad un parametro minimale tipo assenza di malattia, quando cioè esiste un retroterra che è stato costruito attraverso la costruzione di una conoscenza diversa di che cosa significa star bene, quando c'è dunque la possibilità, e qua e là ci sono pratiche, politiche, settori sociosanitari che puntano alla costruzione di un tipo diverso, per l'appunto, di conoscenza, di basi di conoscenza per l'intervento anche sanitario, io credo che su questo terreno si giochi la possibilità di un'alleanza strategica per il servizio sociale, decisiva, perché poi dov'è che stanno i soldi? Scusate se sono un po' cinica. Io credo che esista la possibilità, anzi per certi aspetti la necessità, l'urgenza di un'alleanza strategica sul terreno dello sviluppo di principi e pratiche di salute di base, di presa in carico complessiva della persona, di spostamento la possibilità di coniugare la cura della persona con la cura dei luoghi, dei contesti e delle situazioni di vita della persona, eccetera. La territorializzazione, cioè la cura per i luoghi in cui le persone stanno e vivono. Credo che sia una sfida strategica per il futuro questo passaggio, ma parlo dell'area sanitaria, ma probabilmente potremmo fare sviluppare discorsi analoghi anche su altri fronti. In ogni caso, la valorizzazione del patrimonio di conoscenze ed esperienze che si annidano nella società, spetta al servizio sociale valorizzarle, ricomporle, costruirle e portarle, come si dice in gergo, farle risalire in generalità, cioè portarle alla luce e renderle conoscenze di base per la costruzione dei dati della conoscenza pubblica, anche standardizzandoli. In questo senso credo che il lavoro sociale sia indissolubilmente legato alla democrazia e alle sue trasformazioni. Il sequestro dell'informazione e della costruzione della conoscenza è il principale rischio che la democrazia oggi vive, oggi nella società cosiddetta della conoscenza, per l'appunto. La democratizzazione della conoscenza costituisce una condizione oggi di base per la democrazia nel senso politico della parola, e credo che il futuro del lavoro sociale sia indissolubilmente legato alla salvaguardia e allo sviluppo della democrazia come anche democrazia della conoscenza, proprio per perché attraverso questo, attraverso il riconoscimento del ruolo centrale che il lavoro sociale ha nell'ascoltare oltre che nell'informare, per riprendere qui in termini un pochino polemici la relazione degli studenti del terzo anno, per ascoltare i bisogni e per ricavare da questo le informazioni, i dati di conoscenza che sono importanti da costituire, da costruire per le scelte pubbliche. E dunque c'è un elemento fondamentale che va valorizzato dell'esperienza del servizio sociale, che è la capacità di esprimere la voce del sociale, a cominciare dalla voce dei diretti interessati, cioè i cosiddetti utenti. Credo che la loro, quando si parla di empowerment, credo che l'empowerment che conta sia l'empowerment della voce dei diretti interessati, degli utenti, la loro capacità di voce nel definire le situazioni, i problemi, i bisogni, nel definire se stessi. Perché? Ma perché pensate per esempio all'alternativa di un immigrato che arriva al CIE o che troviamo trattenuto, perché questo è il termine, non è neanche detenuto, è trattenuto, infatti è senza diritti, a Lampedusa. Non è importante la sua voce per stabilire come utilizzare l'opportunità dell'asilo politico, del conferimento di questo nome, rifugiato politico. Credo che sia decisivo raccogliere informazioni, non fosse altro perché dall'acquisizione di questo statuto rifugiato politico, o viceversa, il fatto che questa acquisizione manchi, venga a mancare e si cada nella condizione di clandestino, credo che siano due destini molto diversi, anche se i rifugiati non sono ben trattati, ma in ogni caso è uno statuto giuridico, mentre clandestino è la negazione di uno statuto giuridico. Credo che siccome il futuro della sua vita dipende centralmente da questo, mi sembrerebbe importantissimo che nella costruzione dei dati, delle informazioni necessarie a definire chi abbia titolo a divenire rifugiato politico, ci sia per l'appunto la voce dei diretti interessati. Credo che in questo senso la salvaguardia dei diritti, che come abbiamo visto e come ci è stato ribadito anche oggi più volte in diverse maniere, come elemento di riferimento valoriale, normativo, fondamentale dell'impegno del servizio sociale. Ecco, credo che la salvaguardia dei diritti non possa che passare attraverso il riconoscimento del diritto di voce, che è un diritto politico. Credo che mi posso fermare qui. Grazie.